Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Tutto nasce dal basso, e tutto nasce dal basso, tutto nasce dal basso, dal basso, dal basso, tutto nasce dal basso, tutto nasce dal basso, tutto nasce dal basso, tutto nasce dal basso.
Salve, un caro saluto a tutte, questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 824 e parleremo ancora di orsi, di cortocircuiti politici in materia di caccia, di animali ingiustamente bollati come senza cervello, di una straordinaria rivoluzionaria che è stata anche una pioniera dell'antispecismo. La colonna sonora e la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni. Maurizio Fugatti va processato. Proprio così. A sorpresa, il presidente della provincia autonoma di Trento dovrà rispondere del reato di uccisione con crudeltà e senza necessità di M90 per gli animalisti Sonny, il giovane orso fatto uccidere il 6 febbraio 2024 con un'esecuzione portata a termine solo poche ore dopo la firma dell'ordinanza di abbattimento e senza il ricorso alla narcotizzazione. Il rinvio a giudizio è stato deciso, a sorpresa, dicevamo, dal GIP Gianmarco Giua, con la formula dell'imputazione coatta, respingendo cioè la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Le modalità dell'uccisione di Sonny erano apparse immediatamente anomale. Le associazioni animaliste denunciarono in particolare il poco tempo trascorso fra l'ordinanza di abbattimento e l'esecuzione, sostenendo che la fretta era stata motivata dalla volontà di impedire possibili ricorsi contro la decisione della provincia. Ma a portare Fugatti a processo sono soprattutto le modalità di esecuzione dell'ordinanza, cioè senza l'uso della prevista narcotizzazione, infliggendo così al giovane orso, anche nella logica dell'abbattimento, inutili, atroci sofferenze. È un caso di scuola questa vicenda del mancato rispetto della vita e della dignità altrui. Le sofferenze dell'orso, sia pure un condannato a morte, nell'ottica dell'istituzione che aveva preso questa decisione, sono state considerate irrilevanti. Ma ora Fugatti dovrà dare spiegazioni in tribunale. Il GIP ha anche ordinato l'apertura di fascicoli d'inchiesta a carico del capo del Corpo Forestale Trentino e del responsabile del dipartimento che gestisce boschi e fauna. Sonny, lo ricordiamo, era stato condannato a morte perché nel gennaio 2024, in Val di Sole, aveva seguito nel bosco, per alcune centinaia di metri, una coppia di fidanzati. Tanto è bastato agli uffici della provincia per giudicare l'orso eccessivamente confidente e ordinarne la soppressione. Carla Rocchi, presidente nazionale di EMPA, l'ente nazionale per la protezione animali che ha presentato la denuncia contro Maurizio Fugatti, ha commentato la notizia del rinvio a giudizio dicendo che si tratta di un grande passo avanti nella nostra battaglia per dare giustizia a M90, morto fra atroci sofferenze, senza una vera giustificazione. Michela Vittoria Brambilla, deputata del centrodestra e prima firmataria della legge sulla tutela degli animali, che porta il suo nome, ha commentato dicendo che proprio la sua legge ha cambiato lo status di tutti gli animali e la percezione, ha detto, della gravità dei reati commessi al loro danno. nel caso presente, ha detto ancora Brambilla, non conta che l'uccisione sia avvenuta per decreto, all'apparenza con i crismi della legalità, ma che sia avvenuta con crudeltà, perché l'orso non è stato narcotizzato ed è morto lentamente, raggiunto da due proiettili che hanno provocato un'emorragia interna e una lunga agonia. Questa sofferenza non era solo evitabile, doveva essere evitata. Seguiremo naturalmente gli sviluppi di questa vicenda quando sarà ordinato il processo.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
La guerra agli orsi, come sappiamo, è uno dei temi forti della politica trentina. Ma dall'altra parte del mondo, dal Giappone, arrivano notizie anche più terribili e sconcertanti circa il rapporto fra questi animali selvatici e gli insediamenti umani. Nel nord dell'arcipelago nipponico è stata dichiarata una sorta di emergenza orsi, con la richiesta di intervento di reparti dell'esercito. All'origine c'è il grande numero di aggressioni di orsi a persone umane, ben 13 negli ultimi 6 mesi. Stiamo parlando della prefettura di Akita, nel centro-nord dell'arcipelago, dove vive, a quanto sembra, una cospicua popolazione di orsi. Di fronte alle notizie delle aggressioni e delle morti di persone, la risposta è stata di tipo militare, con il via libera alla caccia pressoché indiscriminata. Così nella regione di Akita sono stati uccisi in breve tempo ben 1000 orsi. Senza che il problema delle aggressioni, peraltro, sia stato risolto. In Giappone attualmente vivono oltre 50.000 orsi, animali che fanno parte della simbologia del paese e ai quali si guarda generalmente con affetto. Gli orsi, come sappiamo, sono animali prevalentemente vegetariani e se attaccano gli esseri umani è perché gli uni e gli altri vengono a trovarsi indebitamente a contatto. Non a caso tutte le misure di prevenzione in tutto il mondo sono basate su questo principio. Mantenere le distanze, con una serie di strumenti che vanno dalla chiusura ermetica dei cassonetti dell'immondizia nei villaggi rurali, in modo che gli avanzi di cibo non siano un elemento di attrazione per gli animali, all'uso di dispositivi acustici fissi e mobili per tenere gli orsi lontano dai centri abitati e dalle persone a passeggio nei boschi, e così via. L'uso dello strumento militare, gli abbattimenti, anche in Giappone, sono destinati a non produrre risultati. La maggiore vicinanza fra orsi e persone umane, anche lì, è favorita dai cambiamenti climatici, dalla periodica carenza di cibo disponibile, il che spinge gli orsi ad avvicinarsi agli insediamenti rurali e a non temere più il contatto con gli umani. Come ha detto Shinsuke Koike, docente all'Università di Agricoltura e Tecnologia di Tokyo e presidente del Japan Bear Network, eliminare il pericolo sul momento non è sufficiente. Serve capire perché gli orsi arrivano nei centri abitati, altrimenti continueranno a farlo. E serve, aggiungiamo noi, introdurre tutti gli accorgimenti tecnici e informativi per tenere umani e orsi ben distanti fra loro, in ogni situazione. Abbiamo parlato più volte nelle puntate scorse della riforma della legislazione sulla caccia, in corso di discussione in Parlamento, Una riforma presentata dal ministro Francesco Lollobrigida che è stata efficacemente definita sparatutto, poiché consiste in una sorta di deregulation che amplia il numero delle specie cacciabili, nonché i luoghi e i periodi di caccia, accrescendo quindi a dismisura la licenza di uccidere. Si tratta di un allineamento, è stato detto ancora, della normativa alle aspettative dell'area più radicale del mondo venatorio, che quasi non crede ai suoi occhi. All'origine di questo allineamento c'è evidentemente una questione politico-elettorale. Per l'estrema destra di governo, stare dalla parte dei cacciatori, quindi dei predatori, è probabilmente un moto spontaneo, parte della propria visione del mondo, ma è anche un'opportunità elettorale, visto che i cacciatori e le loro famiglie, senza dimenticare il comparto industriale degli armieri, costituiscono un interessante bacino di voti. Non si pensi però che la deregulation venatoria sia una prerogativa dell'estrema destra italiana. Basta leggere il giudizio di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, a proposito del progetto di nuovo piano faunistico venatorio della regione Toscana, governata da sempre dal centro-sinistra, e regione italiana col più alto numero di cacciatori attivi. La proposta del nuovo piano faunistico venatorio, dice EMPA, ci lascia increduli per il livello di crudeltà e di mancata cultura ambientale. Il documento, secondo EMPA, concede troppo ai cacciatori e poggia per di più su affermazioni, aperte virgolette, senza alcun fondamento scientifico, a partire dal ruolo del cacciatore definito come elemento necessario per la tutela della biodiversità, la quale per la regione si dovrebbe esercitare non preservando ma uccidendo per divertimento tante specie animali, anche in grave declino. Chiuse virgolette. EMPA contesta poi aspetti di pura crudeltà del piano. La caccia alla volpe intana, sostiene, è una pratica barbara e crudele. La mamma volpe viene stanata dai cani e costretta a uscire per essere ammazzata. Oppure, se cerca di difendere i cuccioli, viene sbranata dai cani, che a loro volta sono a rischio di ferite e lesioni. O ancora, dice EMPA, sono previsti dei premi per chi usa i richiami vivi, uccelli imprigionati e costretti con il canto a fare da esca per altri che saranno uccisi. Il giudizio di sintesi sul piano per EMPA è nettissimo. Caccia ovunque e spari tutto l'anno, spari notturni, mercificazione della fauna, nessun reale divieto di utilizzo del piombo. Da qui nasce la richiesta secca di EMPA. La regione corregga integralmente il testo. In Toscana, come è noto, recentemente si è votato per il rinnovo del Consiglio regionale. Si è formata una nuova giunta e sono entrate in maggioranza due forze politiche, che prima erano all'opposizione, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle, due formazioni che sul piano nazionale hanno contestato e contestano la riforma di legge Lollobrigida. Al momento AVS e 5 Stelle tacciono però sul piano regionale toscano. Ebbene, il minimo che possono fare, se non vogliono perdere credibilità anche nell'opposizione alla legge Lollobrigida, è chiedere al presidente toscano Giani il ritiro del nuovo piano faunistico regionale e la sua riformulazione. Attendiamo con fiducia notizie. Vogliamo proporvi due notizie di tenore scientifico, utili a mettere a fuoco, ancora una volta, le infinite meraviglie della vita animale, un universo che non smette di stupirci. Partiamo dalle meduse, con uno studio congiunto di ricercatori dell'Università di Padova e dell'Università di Trieste sulle meduse Aurelia, note come meduse quadrifoglio. Ebbene, studiandone i comportamenti, i ricercatori hanno capito che queste meduse sono in grado di conservare in memoria determinate informazioni. Ed è stata una sorpresa. Questi animali, ha spiegato Cinzia Chiandetti, docente di neuroscienze cognitive all'Università di Trieste, sono considerati senza cervello. Il loro sistema nervoso è organizzato in modo radicale, senza un centro di comando, è dotato solo di organi sensoriali rudimentali. Trovare in loro segnali di memoria e attrazione per le novità è un'importante chiave per comprendere l'evoluzione dei sistemi nervosi e della cognizione stessa. C'è modo e modo dunque di avere cervello. Un'altra ricerca condotta da istituti scientifici insediati in Italia, Francia e Germania ha esaminato i ricci di mare, arrivando anche qui a una conclusione inattesa. Questi animali, reputati senza cervello, hanno mostrato una notevole complessità che ha spinto i ricercatori a ipotizzare che questi invertebrati marini possiedano un'organizzazione tutto cervello, una rete neurale cioè diffusa in tutto il corpo. Questi ricci marini, insomma, sembrano dire: senza cervello sarà lei. Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore di vari libri di cucina, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, abbiamo chiesto di dedicare la ricetta della settimana ai ricci di mare e alle meduse, solo apparentemente senza cervello.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Ispirato da ricci e meduse, oggi vi racconto come realizzare un piatto che ci ricorda il mare. E visto che ci piace andare un po' controcorrente, lo facciamo con la ricetta del vegan salmone. Gli ingredienti per un trancio da 400 grammi sono 400 grammi di tofu al naturale, 2 cucchiai di succo di barbe rosse, 1 spicchio di aglio, 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva, 1 rametto di rosmarino, anice fresco e mezzo limone. Gli ingredienti per la marinatura sono 300 grammi di acqua, 1 cucchiaio di aceto di mele, 1 cucchiaino di olio di semi di lino, 1 cucchiaio di salsa di soia, mezzo cucchiaino di aglio in polvere, un pizzico di paprika dolce, un foglio di alga nori, sale e pepe nero. Iniziate preparando la marinatura. In una ciotola unite tutti gli ingredienti indicati per la marinatura. A parte, con un panno o della carta assorbente asciugate il tofu e copritelo col succo di barbe rosse, quindi praticate delle leggere incisioni in diagonale. Immergete il tofu nella marinatura e lasciatelo riposare in frigorifero per tutta la notte. Una volta ben marinato, scolatelo e fatelo rosolare in padella con olio extravergine, uno spicchio di aglio in camicia e un rametto di rosmarino, aggiustandolo di sale e pepe. Quando sarà ben rosolato su ogni lato, adagiate il trancio su un piatto e servite con del limone fresco, un rametto di aneto e un filo di olio extravergine a crudo.
Per chiudere un libro. Parliamo di Rosa Luxemburg, la grande rivoluzionaria polacca e tedesca, l'eretica del marxismo che osò criticare Lenin, proponendo al cospetto dell'incipiente autoritarismo bolscevico una visione libertaria del socialismo. Rosa Luxemburg, come è noto, fu assassinata nel 1919, insieme con Carlo Liebknecht, altro rivoluzionario, da un reparto paramilitare denominato Freikorps, milizie armate messe in campo dal governo socialdemocratico del tempo per soffocare il moto rivoluzionario animato dalla Lega Spartachista di Luxembourg e Liebknecht. Ma non è della rivoluzione che vogliamo parlare, bensì della Rosa Luxemburg scrittrice, autrice di scambi epistolari memorabili e assai significativi anche in una prospettiva animalista e antispecista. Parliamo dunque di Rosa a partire da un libro appena uscito per le edizioni Casagrande, Un ardente desiderio di primavera, erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere. Quasi come le lettere di un altro famoso detenuto politico del Novecento, Antonio Gramsci, le lettere di Rosa Luxemburg sono parte importante del suo lascito umano e politico. Vi si ritrovano le tracce di una visione filosofica e prefigurativa fortemente innovativa. Rosa in queste lettere scrive a familiari e amici e descrive le sue giornate, esprime i propri pensieri, parlando spesso e con partecipazione degli animali e delle piante che la circondano, che costituiscono il paesaggio vivente di cui fa parte. Rosa è stata un'attivista, ma anche una teorica del socialismo, un socialismo di tipo nuovo, libertario, oggi diremmo probabilmente transfemminista, aperto a soggettività inedite, a prospettive di liberazione inesplorate, riguardanti, ecco il punto che più ci interessa, anche gli animali. Danilo Baratti e Patrizia Candolfi, nell'introduzione al volume, citano Lelio Basso, l'intellettuale e leader socialista italiano che introdusse nel nostro paese l'opera e il pensiero di Luxemburg. Coabitano in lei, secondo Lelio Basso, in una permanente tensione che esprime al tempo stesso la tragicità e la serenità della sua vita, così come l'intima sua coerenza, la combattente tenace, inflessibile e talvolta aspra, capace anche di odiare, che vive nei suoi scritti politici, nei suoi discorsi infiammati, e l'essere tenero e appassionato che partecipa alle sofferenze di ciascuno e soffre con loro, che ama perdutamente le piante, gli animali e gli uomini, che si esalta nelle piccole scene della vita, che si estasia al canto di un uccello o davanti a un fiore o magari a un filo d'erba. Nelle lettere raccolte da Casagrande ha uno spazio speciale la gatta Mimi, dalla quale Rosa si era dovuta separare a causa dell'arresto. In una foto alla fine del volume si vede Rosa a passeggio in compagnia con il socialista ceco Antonín Němeč, vestita di tutto punto, con la grande lunga gonna, un copricapo a larghe falde e in spalla, sorretta con il braccio piegato, proprio la sua Mimi, resa celebre da un apprezzamento di Lenin, riportato nel libro del quale stiamo parlando in una nota, che riporta una lettera di Rosa del 1911. Nella quale scriveva a Kostya Zechtin: «Ieri è venuto Lenin, è già la quarta volta. Parlo volentieri con lui, è intelligente e colto e ha uno di quei brutti musi che vedo con piacere. Mimi ha molto impressionato Lenin. Ha detto che solo in Siberia gli è capitato di vedere un animale tanto maestoso. L'ha definito un barsky kot, un gatto signorile. E Mimi si è messa a civettare con lui, si è rovesciata sulla schiena per attirarlo, ma appena Lenin ha cercato di avvicinarsi, gli ha dato un bel colpo con la zampetta, soffiando come una tigre». Nel libro è riportata anche la celebre lettera nella quale Rosa Luxemburg, scrivendo a Sophie Liebknecht, racconta la sua commozione di fronte alla sofferenza dei bufali costretti a lavorare, a trascinare carri pesantissimi, a essere umiliati dai conduttori, bufali incontrati nel carcere di Breslavia. Ma vogliamo proporvi un passaggio meno noto, ma non meno intenso, riguardante stavolta gli uccelli, gli animali forse più presenti nell'epistolario di Rosa. L'uccello del quale si parla in una lettera inviata stavolta ad Hans Diefenbach del 6 luglio 1917 è un canapino. «Chi soprattutto mi ha riportato alla ragione, scrive Rosa, è un piccolo amico di cui le mando un'immagine. Questo compagno dal becco arrogante, la fronte ripida, l'occhio da saputello è un Hippolais Hippolais, in tedesco Gartenlaubvogel. L'ha sicuramente già sentito da qualche parte perché nidifica volentieri dappertutto, nei giardini densi e nei parchi. Solo non ci avrà badato perché la gente di solito passa distrattamente accanto alle cose più incantevoli della vita. Questo uccello è un tipo molto originale. Non canta proprio una canzone, una melodia, come fanno gli altri uccelli, ma è un tribuno nato. Rivolge al giardino discorsi a voce molto alta, piena di esaltazione drammatica, con passaggi bruschi, impennate enfatiche. Butta là le domande più impossibili, si affretta a darsi risposte insensate, fa dichiarazioni temerarie, respinge con veemenza opinioni che nessuno ha mai espresso. sfonda porte aperte e improvvisamente trionfa. Non l'ho detto? Non l'ho forse detto? Fra una cosa e l'altra non gli importa di squittire come un topo cui è rimasta impigliata la coda o di scoppiare in una risata che vorrebbe essere satanica e che in quella minuscola gola risulta incredibilmente comica. Insomma, riempie instancabilmente il giardino con le sciocchezze più madornali. E nel silenzio che regna durante i suoi discorsi ci si immagina di vedere gli altri uccelli scambiarsi occhiate e fare spallucce. Solo io non alzo le spalle, ma rido ogni volta felice e gli grido forte «Ciao, ciancione!». Infatti so che le sue chiacchiere insensate contengono la più profonda saggezza e che ha ragione su tutto. Un secondo Erasmo da Rotterdam che canta la lode della pazzia con coscienza di causa e coglie sempre nel segno. Io credo che mi riconosca già dalla voce. Oggi, dopo parecchie settimane di silenzio, ha ricominciato a far baccano e si è posato sul piccolo nocciolo proprio davanti alla mia finestra. Quando, tutta contenta, gli ho lanciato il mio solito saluto, «Ciao, ciancione!», lui mi ha risposto con qualcosa di impertinente che poteva suonare più o meno così. «Sei proprio una pazza!». Gli ho subito dato ragione con una risata riconoscente e mi sono immediatamente sentita guarita da cattiveria, infelicità e malattia. Rosa Luxemburg, un ardente desiderio di primavera, erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere. Edizioni Casa Grande. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni, Luca Daddi e la voce che vi ha intrattenuto finora, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.